Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. La tregua a Gaza, la guerra in Cisgiordania. Netanyahu annuncia una vasta operazione militare a Jenin e non finisce qui, dice il premier israeliano. L'operazione arriva poche ore dopo il cambio della guardia alla Casa Bianca. L'era Trump è iniziata. Il nuovo presidente statunitense firma una raffica di ordini esecutivi e dichiara lo stato di emergenza al confine sud. Le conseguenze sono già evidenti. Lo zar di confine annuncia che i raid contro i migranti partono oggi. I giornali cinesi reagiscono al discorso inaugurale di Donald Trump. Pechino apprezza i toni moderati nei suoi confronti e la decisione su TikTok. Leonard Peltier torna a casa. Joe Biden commuta la pena dell'attivista per i diritti dei nativi americani in carcere da mezzo secolo. Rubrica sportiva, Dennis Law, il re del grande Manchester United. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Este e scaricare il podcast.
Partiamo subito andando in Medio Oriente, mentre nella striscia di Gaza la popolazione sta tornando alle proprie case nel nord e nel sud della striscia, scoprendo con orrore la distruzione lasciata dall'esercito israeliano, la tregua nella striscia si sta ripercuotendo sulla Cisgiordania. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu oggi ha dichiarato che, su indicazione del gabinetto di sicurezza, l'esercito e lo Shin Bet e la polizia israeliana hanno avviato un'operazione militare denominata Muro di Ferro, un'operazione che Netanyahu definisce vasta e significativa per combattere il terrorismo a Jenin. Almeno 8 persone sono state uccise, ci sono decine di feriti. Noi a Jenin abbiamo raggiunto Ahmad Odeh, ingegnere palestinese che vive appunto a Jenin.
È un'operazione che ricorda quella del 2002, la grande invasione israeliana su Jenin. Ma speriamo bene che non raggiunga questo livello. Comunque è un'operazione, sembra che potrebbe anche espandersi verso altre città della Cisgiordania, ma si inizia da Jenin questo.
Ma tu adesso cosa vedi o senti? Insomma, adesso cosa sta succedendo?
Adesso proprio stanno distruggendo, scavando strade intorno al campo profughi e altre principali strade che conducono alla città, al centro della città. Ci sono anche droni nel cielo di Jenin, jeep militari, blindati militari israeliani in tutta la città.
E avete la sensazione che quindi sia qualcosa di lungo, insomma, che non finisca oggi?
Sì, sì, potrebbe durare, dalle notizie che sentiamo, che potrebbe durare giorni o addirittura più di una settimana. Sono stati fino adesso uccisi 8 persone e circa 100 feriti. La maggior parte sono civili. C'è anche tra di loro bambini. Sono stati proprio sparati quando l'esercito è entrato nella città così all'improvviso, in mezzogiorno oggi, la gente era per strada, nei mercati, e poi all'improvviso entrano questi mezzi militari dentro la città e proprio nel caos cominciano a sparare alla gente, ferendo circa fino adesso 100 feriti, e sono adesso accertati 8 uccisi, e potrebbe anche aumentare questo numero.
Insomma, quello di cui parlavamo l'altra volta, un po' il timore che il cessate il fuoco a Gaza portasse a un'escalation in Cisgiordania, insomma, sembra proprio che stia succedendo questo.
Sì, era una decisione da parte del governo israeliano per accontentare i ministri d'estrema destra del governo israeliano. Si danno questo per accontentarli e comincia questa guerra in Cisgiordania. Cioè, forse non è paragonabile a quella della striscia di Gaza. Comunque è una guerra anche questa, che è anche voluta dall'estrema destra israeliana, dal governo fanatico israeliano.
E annunciando l'operazione su Jenin, Netanyahu ha anche aggiunto: questo è un ulteriore passo verso il raggiungimento dell'obiettivo che ci siamo prefissati. Agiamo in modo sistematico e deciso contro l'asse iraniano ovunque esso estenda le sue mani, a Gaza, in Libano, in Siria, in Yemen, in Giudea e Samaria, ovvero la Cisgiordania. E non finisce qui. Queste le parole di Netanyahu. La sensazione quindi è che si tratti di qualcosa di diverso rispetto alle tante incursioni che ci sono state in questi mesi in Cisgiordania. Sara Milanese ne ha parlato con Chiara Cruciati, vice direttrice del Manifesto.
Ma io tenderei a considerare questa operazione all'interno del contesto più ampio dell'offensiva militare che Israele ha lanciato negli ultimi 15 mesi, sia in Cisgiordania sia a Gaza. Ora, noi in queste settimane, in questi giorni in cui si parlava di una tregua vicina a Gaza e poi appena stata raggiunta, avevamo, insomma, molti hanno avvertito della possibilità che, del pericolo che l'operazione militare semplicemente si spostasse, ovviamente una dimensione più ridotta rispetto a quella della striscia, ma che si spostasse sulla Cisgiordania, che poi il vero obiettivo sia dell'ultradestra israeliana sia dello stesso governo Netanyahu più in generale, ed è quello che sta avvenendo. L'operazione che è iniziata oggi segue un po' le linee e i contorni di quelle che sono state condotte in questi 15 mesi in Cisgiordania, ma ha delle dimensioni molto più significative. A Jenin le scene sono abbastanza simili a quelle che abbiamo visto in passato, ma va detto che l'esercito è entrato in maniera praticamente, da come appare, permanente, perlomeno per un periodo più lungo di quanto avvenuto in passato, ma soprattutto si parla di un'operazione che coinvolgerà l'intero territorio, quindi da ieri sera tutte le città palestinesi della Cisgiordania sono isolate l'una dall'altra, checkpoint chiusi, quelli che sono sorti in questi mesi sono stati anche quelli chiusi. Israele ha avvertito i propri cittadini presenti in Cisgiordania a spostarsi e tornare dentro il territorio israeliano, quindi insomma sembra che questa operazione abbia delle dimensioni più grandi di quelle viste in passato.
Questa operazione lanciata oggi arriva a meno di 24 ore dall'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca e dopo che il neopresidente ha firmato tra i suoi primi decreti esecutivi quello che toglie le sanzioni ai coloni israeliani. C'è un collegamento?
Ma assolutamente, sia la tempistica della tregua prima che la tempistica di questa operazione sono strettamente collegati all'insediamento di Trump. Da Trump il governo israeliano si aspettava proprio questo, il via libera in Cisgiordania, anche rinunciando almeno al momento a mettere in stand-by l'offensiva su Gaza. Il vero obiettivo del governo israeliano è sempre stata la Cisgiordania e sanno che Trump questa cosa la può garantire perché l'ha già dimostrato in passato su Gerusalemme, sul Golan, quindi era assolutamente prevedibile che questo avvenisse, è avvenuto veramente in maniera rapidissima. Insomma, io mi aspettavo che succedesse presto in Cisgiordania, non credevo così presto, e staremo a vedere cosa avviene nelle prossime settimane, però insomma il pattern era abbastanza prevedibile, l'obiettivo è la Cisgiordania e in cambio di Gaza probabilmente Trump ha offerto quella.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 19.30.
Andiamo negli Stati Uniti. Dopo la cerimonia di inaugurazione di ieri, Donald Trump ha firmato una serie di ordini esecutivi, dalla grazia dei rioters del 6 gennaio all'uscita dagli accordi sul clima di Parigi, l'uscita dall'OMS, una raffica quindi di firme che è continuata anche oggi nel suo primo giorno da presidente. Ha cancellato la minimum tax sulle multinazionali, su cui era stato raggiunto l'accordo all'OSCE ha ripristinato la pena di morte federale. In più ha firmato anche una serie di ordini esecutivi sull'immigrazione, dichiarando anche lo stato di emergenza al confine meridionale. Le prime conseguenze già si vedono. Lo zar di confine di Trump, Tom Homan, ha annunciato che i primi raid contro gli immigrati inizieranno oggi. Andiamo in diretta a New York con il nostro Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori. Non si sa dove e quando verranno lanciati questi raid di cattura e successiva deportazione dei migranti irregolari, se per esempio avranno luogo nelle cosiddette città santuario, quelle che tendono a proteggere gli immigrati a prescindere dalle leggi federali. Comunque l'annuncio l'ha fatto il cosiddetto border czar di Trump, Tom Homan, e quindi la notizia è sicuramente fondata. I primi a essere deportati saranno con ogni probabilità irregolari che hanno avuto problemi con la giustizia americana, ma che fino ad ora sono riusciti a farla franca. Homan dice anche che finalmente gli agenti dell'Immigration and Custom Enforcement potranno fare il loro lavoro, cosa che non hanno fatto nei trascorsi 4 anni. In realtà non è così, le deportazioni ci sono da anni, per esempio Barack Obama ne aveva fatto ampio ricorso. Quello che cambia, diciamo, è l'enfasi che ora viene messa sulle deportazioni, il risalto che gli si dà. Del resto l'immigrazione per questa amministrazione è il...
Abbiamo perso Roberto Festa, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Vediamo se riusciamo a recuperare Roberto Festa da New York. Ecco Roberto, ci senti?
Ah, è andata via la linea. Pronto?
Sì.
Ecco. Allora, ieri appunto, questa è la cosa che sicuramente suscita più attese, ieri Trump nel discorso inaugurale e poi con i primi ordini esecutivi ha dato un quadro importante di quello che vuole fare: deportazioni, uso dell'esercito, ritorno del bando alle entrate da certi paesi musulmani. Bisogna capire a questo punto cosa avverrà effettivamente. A suggerire che però Trump e i suoi fanno sul serio ci sono due fatti. Il primo, l'amministrazione Trump ha rescisso un memo del Dipartimento la sicurezza nazionale che proibiva di effettuare i raid per catturare e deportare gli irregolari nei pressi di scuole, chiese ed ospedali. Ora saranno gli agenti dell'immigrazione stessa a decidere dove andare senza limitazioni di sorta. Altra cosa importante e significativa è l'uso dell'esercito. I campi di concentramento, di detenzione per gli irregolari da espellere, li si costruirà all'interno delle basi militari. È la prima volta che succede, questo permetterà ovviamente di trovare le risorse finanziarie per costruire i campi di concentramento. Questo il Pentagono ha sempre cercato di non fare, ma adesso è costretto a fare. Martina.
Grazie a Roberto Festa. E il discorso inaugurale di Donald Trump di ieri ha ovviamente generato diverse reazioni. Noi adesso andiamo a vedere quella cinese, perché quello dei rapporti con Pechino sarà un tema fondamentale nei prossimi anni. Sentiamo Gabriele Battaglia.
La Cina sembra aver apprezzato i toni tutto sommato moderati di Trump nei suoi confronti e soprattutto la promessa di un congelamento del bando di TikTok che era stato sancito da Biden. E quindi i commenti del giorno dopo sui media di Stato sono accondiscendenti, anche se un paio di questioni rimangono aperte. La promessa di nuove tariffe sulle importazioni è quella di riprendersi Panama, dove la Cina ha costruito 2 porti. Tuttavia almeno oggi queste passano in secondo piano. Le altre affermazioni di Trump o gli ordini esecutivi, come l'uscita dall'accordo di Parigi sul cambiamento climatico o dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono generalmente citati ma non commentati. Un editoriale su Xinhua, l'agenzia Nuova Cina, batte sui soliti temi che Pechino enfatizza da sempre, cioè la necessità di cooperazione e non di competizione tra le due maggiori potenze, in vista di benefici non solo per loro ma per tutto il mondo. Si sottolinea il concetto di interdipendenza tra le due maggiori economie. Insomma, di fronte all'instabilità dello scenario internazionale, la relazione tra Cina e Stati Uniti deve essere un elemento di stabilità. Han Zheng, vicepresidente inviato di Pechino alla cerimonia inaugurale, si è anche intrattenuto con Elon Musk dopo aver incontrato la comunità statunitense degli affari e ha lasciato intendere che le porte della Cina sono aperte per chi voglia investirvi. Xinhua sottolinea però che le incompressioni degli ultimi anni sono dovute alla percezione sbagliata che Washington ha di Pechino, anche a causa delle proprie ansie a proposito della perdita di egemonia. Per Cina e Stati Uniti, si legge, due grandi paesi con condizioni nazionali diverse, è naturale che ci siano delle divergenze. Ciò che più conta è gestire i disaccordi in modo appropriato, facendo sì che non dettino il corso della relazione. E veniamo alla vicenda TikTok. Il social media, di cui è proprietaria la cinese ByteDance, basato su video brevi e già bandito da Biden, dovrebbe tornare online negli Stati Uniti dopo l'oscuramento che è durato un solo weekend. TikTok ha circa 170 milioni di utenti negli Stati Uniti e 7 milioni di utenti commerciali. È da tempo che Trump accennava alla possibilità di annullare il bando di Biden, adesso allude alla possibilità che ByteDance venda il 50% delle quote del social media a un'impresa statunitense. Nei giorni scorsi si è parlato di Musk. È una partita a scacchi. Per ora i cinesi commentano su diversi media che eventualmente i riassetti societari dipenderanno esclusivamente dalle leggi di mercato e che alla fin fine Trump ha invece riconosciuto l'utilità di TikTok per la stessa economia statunitense.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
E Joe Biden, prima di lasciare per sempre la Casa Bianca, ha firmato un ultimo ordine esecutivo con dei provvedimenti di grazia preventiva per alcuni suoi parenti stretti e per altre persone che Donald Trump aveva detto di voler perseguire non appena divenuto presidente. In più, ha commutato la condanna all'ergastolo dell'attivista indigeno Leonard Peltier, condannato per omicidio di due agenti dell'FBI nel Dakota del Sud nel 1975. Sentiamo Claudio Agostoni.
In uno dei suoi ultimi atti da presidente, Joe Biden ha commutato la condanna all'ergastolo di Leonard Peltier, in prigione da quasi 50 anni. Peltier sconterà il resto della pena agli arresti domiciliari. «È finalmente finita, torno a casa», ha detto Peltier quando ha avuto la notizia. «Voglio mostrare al mondo che sono una brava persona, con un buon cuore. Voglio aiutare le persone, proprio come mi ha insegnato mia nonna». Peltier, 80 anni, è un attivista per i diritti dei nativi americani e leader dell'American Indian Movement, un movimento non violento nato nel 68 sulla falsariga del movimento per i diritti civili dei neri. Da sempre impegnato in azioni militanti, Peltier partecipò alla lotta contro l'alcolismo, alla distribuzione del cibo e degli aiuti, alla creazione di programmi per l'autosufficienza, alla difesa della religione tradizionale e delle lingue indigene. Arrestato nel 1976, venne condannato per l'omicidio di due agenti dell'FBI, un caso controverso raccontato dal regista Michael Apted nel documentario narrato da Robert Redford, Incident at Oglala. I fatti risalgono all'estate del 75, quando due agenti dell'FBI vennero uccisi in un conflitto a fuoco nella riserva di Pine Ridge, dove stavano indagando. Il processo di Peltier ebbe luogo a Fargo, North Dakota, zona di allevatori ostili agli indiani. Non a caso la giuria era interamente composta da rappresentanti di questa categoria. Durante la sua detenzione, molti artisti hanno partecipato alla campagna per la sua liberazione, anche molti cantanti, musicisti. Una delle canzoni più celebri, legata a lui e alla sua lotta, è Freedom, dei Rage Against the Machine, per via del video che ne ricostruisce la vicenda. Non stupisce quindi che tra le prime reazioni di soddisfazione per il provvedimento di Biden ci sia quella di Tom Morello. «Leonard Peltier torna a casa», ha scritto Tom Morello. Per quasi cinque decenni, le organizzazioni per i diritti umani, gli attivisti nativi americani, la gente comune e band come i Rage Against the Machine hanno fatto pressione affinché il prigioniero politico Leonard Peltier fosse rilasciato. Col passare degli anni, Leonard è diventato un amico e sono felice che, ottantenne e in cattive condizioni di salute, possa passare gli ultimi anni di vita con la famiglia e gli amici. In passato, hanno dedicato canzoni a Peltier anche Robbie Robertson, che abbiamo in sottofondo, le Indigo Girl e ovviamente John Trudell e Steve Van Zandt. Tra le dichiarazioni di soddisfazione per la notizia non poteva mancare quella di Roger Waters, che ha postato su Instagram un breve video parlando della cosa bella accaduta ieri, nell'ultimo tremendo giorno di Biden, nel primo tremendo giorno di Trump.
not guilty by reasons of self-defense. My case was separated and I was found guilty before a jury of non-Indian people. The prosecutor stated that they did not know who killed their agents, nor did he know what participation Leonard Peltier may have played in it. But someone has to pay for the crime. There's a lot of nights that I lay in my cell and can't understand why this hell and this terror that I've been going through.
Adesso andiamo in Spagna per parlare del caso Juana Rivas, un caso di cronaca che risale al 2016 ma che ora è tornato d'attualità con degli importanti risvolti politici. Ce ne parla Giulio Maria Piantadosi.
Il caso giudiziario di Juana Rivas divide da quasi 10 anni la giustizia italiana e quella spagnola per la custodia di Gabriel e Daniel, i figli avuti da Juana Rivas con l'italiano Francesco Arcuri. Già nel 2016 Juana aveva sottratto i due ragazzi alla custodia del padre, a cui erano stati affidati dal Tribunale dei Minori di Cagliari. Li aveva portati con lei in Spagna, a Granada, con la scusa di vedere la famiglia, in realtà per allontanarli da una situazione di violenza e maltrattamenti continui da parte del padre. In Spagna Juana Rivas pensava di trovare la protezione delle leggi femministe che garantiscono un'ampia copertura ai figli delle vittime di violenza genitoriale. L'ampio movimento di solidarietà sorto attorno a lei però non è bastato. I tribunali italiani non hanno dato rilevanza alle denunce di Juana e quelli spagnoli hanno stabilito che i bambini dovevano tornare a Cagliari con il padre. Durante un mese Juana si è nascosta con i due bambini per non consegnarli. Alla fine però ha ceduto. Daniele e Gabriel sono tornati con Francesco a Cagliari e Juana è stata condannata a 5 anni di prigione e 6 anni di inabilitazione della patria potestà. Non è stato però il punto finale della vicenda. Durante tutti questi anni sono continuate le denunce e i tentativi di Juana di sottrargli alla custodia del padre, con processi e sentenze assurde, come quella che affidava un figlio a ciascun genitore che la Corte di Cassazione ha ordinato rifare. In questo caso, fin dall'inizio, il comportamento di Juana Rivas è stato messo in questione. Perché invece di fuggire con i figli in Spagna non ha denunciato l'ex marito alla giustizia italiana? Per molti era un chiaro esempio di sindrome di alienazione parentale, e cioè quando un genitore cerca di provocare nei figli il rifiuto dell'altro progenitore. Una sindrome che però per la scienza non esiste, ma che viene rivendicata da gruppi di destra in opposizione alle politiche femministe. Ora però il caso è tornato alla ribalta in Spagna, perché Gabriel, il figlio ormai maggiorenne di Juana e Francesco, ha denunciato il padre per maltrattamenti e chiesto un ordine di protezione per Daniel, il fratello più piccolo, ancora sotto la custodia del padre. Il bambino ha potuto passare le vacanze di Natale con la madre in Spagna e ora Juana non vuole farlo tornare a Cagliari, scontrandosi di nuovo con il Tribunale dei Minori, che ha rigettato la sua richiesta di far restare Daniel in Spagna anche dopo le vacanze di Natale. Ma stavolta si è mossa la giustizia spagnola, che ha visto le nuove denunce del figlio maggiore e ha sospeso il ritorno in Italia di Daniel. Una decisione che sembra aver mosso qualcosa anche nella giustizia italiana. Il pubblico ministero del caso presso il Tribunale di Cagliari stavolta avrebbe espresso parere favorevole alla permanenza di Daniel in Spagna con la madre, alla luce delle nuove denunce del figlio maggiore. Ora però bisognerà vedere la decisione finale del Tribunale d'Appello di Cagliari, che finora non ha creduto alle accuse contro Francesco Arcuri. E poi bisognerà vedere quale sarà la reazione della giustizia spagnola e se ci sarà un conflitto tra le due giurisdizioni.
Chiudiamo con la nostra rubrica sportiva, che oggi parla di Dennis Law, il re del grande Manchester United, che è morto il 17 gennaio quest'anno. Prima di sentire Luca Perena però, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Le note di Flower of Scotland vengono presto coperte da una coltre di applausi. I tifosi del Manchester United hanno omaggiato così il loro idolo del passato, il campione di un'epoca lontana ma non perduta. Dennis Law è morto il 17 gennaio ad Aberdeen, in Scozia, la città dove era nato. Aveva 84 anni. Il Manchester United, la squadra con cui ha firmato imprese rimaste nella storia del calcio inglese, lo ha celebrato con uno speciale ingresso in campo nell'ultima partita di Premier League a Old Trafford. Non capita tutte le domeniche di ascoltare un tributo in poesia a un calciatore, quasi che si trattasse di un antico condottiero, certamente di qualcuno che si è meritato un ricordo solenne. The King of the Stratford End, il re del quartiere che a Manchester equivale al calcio. Così era soprannominato Dennis Law. Come un re è stato salutato, una corona d'alloro posata a centrocampo dai compagni di squadra ancora in vita e dall'amico Alex Ferguson, una ventina di versi recitati nel silenzio dell'intero stadio, poi gli applausi e i cori. He's still the king of the Stratford End. Con Dennis Law muore l'ultimo superstite della United Trinity, il trio di attaccanti con cui nel 1968 il Manchester United diventò la prima squadra inglese a vincere la Coppa dei Campioni. Una statua di bronzo all'ingresso dello stadio di Old Trafford immortala Dennis Law al centro, esultante con i suoi compagni George Best e Bobby Charlton. Insieme hanno guidato il Manchester alla rinascita dopo il disastro aereo di Monaco di Baviera del 1958, dove una generazione di dirigenti e calciatori morì. Charlton era la guida, il capitano, Best il genio, l'artista imprevedibile. Law era il numero 10, il talento che sapeva combinare furbizia ed eleganza. Giovanissimo giocò anche per una stagione in Italia con il Torino. Poi arrivò allo United, dove restò per 11 stagioni e fu tanto amato da far dimenticare di aver vestito anche la maglia dei rivali del Manchester City. Nel 1964 fu premiato con il Pallone d'Oro, unico calciatore scozzese ad averlo vinto. Ma in patria Dennis Law è ricordato soprattutto per un altro motivo, come ha raccontato pochi mesi fa Sir Alex Ferguson, simbolo dello United e compagno di nazionale di Law da calciatore.
1967, I was in the squad actually, believe it or not, and he scores the first goal against England.
Il 15 aprile 1967 Dennis Law segnò il primo gol nella vittoria per 3-2 della Scozia sull'Inghilterra allo stadio di Wembley. Una partita che consentì agli scozzesi di sentirsi campioni del mondo in pectore, visto che gli inglesi avevano vinto il loro unico mondiale meno di un anno prima. Memorie che amici e tifosi hanno tenuto in vita anche per conto dello stesso Law. Nel 2021 rivelò di aver ricevuto una diagnosi di morbo di Alzheimer, destino che ha condiviso con tanti suoi vecchi compagni del Manchester United, un popolo che ora lo celebra nel ricordo delle sue vittorie e dei suoi gol.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.